www.redigio.it e la storia continua. Quelle diavolesse dello spionaggio. Matari. Sono passati poco più di 15 anni da quel giorno dell'ottobre del 1917 in cui Matari venne fucilata nel fossato della fortezza francese di Vincennes. E già l'alone delle sue più straordinarie leggende circonda questa avventuriera. Migliaia di libri e di articoli vennero pubblicati sul conto di questa donna, che pure non fu l'unica a essere condannata a morte per aver servito nello spionaggio. Fra tanta mole di notizie, spesso disparatissime, riesce estremamente difficile sceverare l'autentico dal fantastico. Vi sono persino non pochi che, appoggiandosi principalmente agli opuscoli di propaganda diffusi dalla potenza che si giovò di Matari, si ostinano a credere dell'innocenza di questa ballerina pseudo-indiana, che quindi, povera martire, sarebbe una vittima di un errore giudiziario. E peggio ancora, di tenebrosi intrighi, romanticherie che documenti inoppugnabili smentiscono appieno. Il consiglio di guerra che, presieduto dal colonnello Sempron, giudicò questa donna il 24-27 luglio 1917, non poteva avere il più piccolo dubbio. 8 mesi di sagace istruttoria, svoltasi dal giudice specialista Beauchardon, avevano consentito di raccogliere molte inequivocabili prove. La condanna a morte venne perciò pronunciata all'unanimità e ogni ricorso di grazia, anche potentemente appoggiato, venne respinto. D'altra parte, anche se gli atti di quel processo non furono e non verranno forse mai pubblicati, tutti coloro che, prestando servizio nel controspionaggio alleato, ebbero occasione di occuparsi di Matari, sanno quanto la condanna sia stata meritata. Conservo anch'io, così dice il giornalista, chiari appunti al riguardo. Risalgono a parecchi anni prima della guerra, quando Matari era già stata creata una certa rinomanza per le sue danze orientali, apprezzate specialmente per la scarsità dei veli. Le mie note mi ricordano di aver visto per la prima volta l'avventuriera nel giugno del 1906 a Milano, dove in quell'anno vi era una grandiosa esposizione. La danzatrice, in compagnia di uno dei suoi molti amici, rimase nella grande città lombarda soltanto il tempo necessario a visitare la mostra. Poi passò in Riviera e infine raggiunse la Svizzera. Da qualche tempo avevo ricevuto l'ordine di vigilarla assiduamente, ma giunto a Zurigo un telegramma improvviso mi obbligò a passare l'incarico ai miei colleghi di quella zona e non ebbi più l'occasione di vedere la danzatrice per circa 8 anni di tempo, cioè fino alla vigilia della Grande Guerra. Siamo nel 1906. L'avventuriera era dunque vigilata, e che i sospetti fossero fondati lo dimostra il fatto, appurato in seguito, che in quell'ambiente spionistico nemico la danzatrice era conosciuta come l'agente H21. Questa matricola designava appunto le spie già in servizio prima della guerra, perché tutte quelle arruolate dopo il 1º agosto del 1914 vennero invece contraddistinte con la sigla AF, seguita da un numero d'ordine. Fra le mie carte ho inoltre la traduzione di un rapporto cifrato che riassume quanto già sin da allora si sapeva sul conto di Matari, sfrondando quanto non interessa o che non può essere rivelato, ecco quanto specificava tale rapporto. E così diceva: Matari, soprannome teatrale di Margherita Geltrude Zelle, nata il 7 agosto del 1876 a Leeuwarden, in Olanda. L'11 luglio 1985 sposa un ufficiale dell'armata coloniale olandese, un certo Rodolfo MacLeod, di lontana origine scozzese. Col marito raggiunge Giava nel 1897. L'unione è molto infelice e nemmeno la nascita di una bambina chiamata Luisa, 1898, serve a mettere pace fra i coniugi. Il marito è violento e la moglie tiene condotta riprovevole. Il soggiorno in colonia dura 6 anni, durante i quali la donna ha occasione di imparare qualche danza caratteristica del luogo. Nel 1901 i due coniugi rientrano in Olanda con la bambina. È sempre più palese il disaccordo fra i due e dopo varie peripezie viene pronunziato il divorzio nel 1902. La Zelle si dedica subito alla vita garante. Nel 1905, a 29 anni, appare a Parigi. Frequenta ambienti allegri e di basso rango. Finalmente debutta come danzatrice. Danarosi protettori aiutano il successo. Intreccia relazioni importanti. Avrebbe intelligenze col servizio segreto straniero. Il gabinetto nero di Pietroburgo intercetta corrispondenza sospetta. Per quanto sopra, la ballerina, come già si faceva per non poche altre persone parimenti sospette, venne sottoposta a vigilanza, ma è soltanto nel 1915, cioè quando Matahari danza in un teatro di Madrid, che svariate circostanze inducono il nostro servizio segreto a sorvegliarla in modo speciale. E questo era quanto c'era in quel dossier. Sono i tempi dell'offensiva franco-inglese delle Fiandre, in cui l'Italia sferra i suoi potenti assalti all'Isonzo, momenti quindi assai delicati. Ma la scaltra donna sfugge a tutte le trappole. I più abili agenti non riescono a raccogliere prove decisive sul suo conto, benché sia ormai accertatissimo che essa lavora per il nemico. È noto che, valendosi di una elevata relazione, si serve di una compiacente valigia diplomatica che per far raggiungere rapporti informativi al nemico. È certo che Matahari è responsabile di alcuni nostri insuccessi militari. Vi è un momento in cui sembra debba cascare ed è quando nel 1916 ella, tentando di attingere informazioni sul costruendo aerodromo di Wittel, e questo suo tentativo viene segretamente appoggiato e si spera di coglierlo con le mani nel sacco. Ma il trucco non riesce e anzi mette sull'avviso la donna che, sapendosi già così sospettata, gioca una carta audacissima. Offre cioè la propria opera al servizio segreto degli alleati. Da questo momento ha inizio un drammatico duello di astuzie fra l'eccezionale avventuriera e il nostro controspionaggio, che affida a Matahari una falsa missione per il Belgio. Ella parte immediatamente seguendo la via di Spagna, Inghilterra, Olanda. Raggiunto subito la Spagna, i nostri segugi non ne perdono un passo. Si imbarca sul Hollandia, salpando per l'Inghilterra. Il piroscafo deve, come d'uso, far sosta a Falmouth. E qui le autorità britanniche, con un gesto e con il preteso e obbedendo a un piano prestabilito, fermano la donna per chiarimenti. Ella tiene abilmente testa allo stringente interrogatorio di Sir Thompson, il quale dichiara di lavorare per gli alleati e di dover raggiungere il Belgio. Tuttavia, invece di lasciarla proseguire per l'Olanda, la rispedisce verso la Spagna. Ed è qui che finalmente Matari si tradisce. Si è detto e ridetto che, ritrovandosi in terra di Spagna, quasi sprovvista di mezzi, disorientata dal villaggio dei molti interrogatori, non abbia saputo far di meglio che chiedere aiuto all'addetto militare nemico a Madrid. La verità non è e non può essere questa, perché il temperamento di Matari aveva subito ben altre prove, e se tale donna ebbe allora col nemico quel contatto che doveva perderla, fu spinta al passo fatale da una circostanza che, ritengo, viene qui rivelata per la prima volta. Perché chi ascolta questa, e non possiamo formulare avventati quanto erronei giudizi sul conto di coloro che prepararono l'abile trappola, è necessario ricordare la drammaticità di quell'epoca e soprattutto è indispensabile tenere presente che, seppur non si era ancora riusciti a raccogliere documentazioni tali da consentire l'arresto di Matari, era però già assolutamente accertato che essa lavorava per il nemico e che tale sua nefanda attività gli aveva procurato anche dei danni gravissimi. Premesso questo, si può spiegare che non appena l'avventuriera sbarcò a Vigo, qualcuno trovò il modo di informarla che sua figlia, ormai 19enne Luisa, si trovava in un grave pericolo di vita in un paesino della Germania dove era stata da tempo abbandonata dal padre. Matari in quel tempo, non lo si dimentichi, ha già più di 41 anni. La sua bellezza, soprattutto il suo carattere, ha già subito invidiabili ingiustizie del tempo e di una vita estremamente intensa. Nel già stanco cuore di questa donna si fa ormai sentire un assillante bisogno di riposo. È giunto il momento in cui i bistrati occhi di questa donna possono finalmente piangere al ricordo di una culla dimenticata per tanti anni. E solo per questo Matari perde controllo di se stessa. Chi potrà aiutarla in una tale drammatica circostanza? La sua povera Luisa è in Germania, dove forse muore. Ella dunque, la famosa donna che seppe ottenere tanti favori, non potrà far nulla per quella fanciulla? Nello sconvolto cervello di questa madre addolorata, ridanno come fantasmi i volti di tanti personaggi influentissimi. Ed ecco, più chiaro fra tutti, quel viso grassoccio e acceso che si erige impettito sull'altissimo colletto di una sfavillante uniforme. Ella conosce bene quest'uomo, conserva ancora il limpidissimo ricordo di una notte a San Sebastiano. Il giorno dopo è a Madrid, discende al Palace Hotel. 5 uomini e 2 donne al nostro servizio segreto osservano ogni suo gesto, intercettano ogni suo scritto, ascoltano ogni sua telefonata. Ma nel frattempo una stazione marconigrafica francese intercetta un dispaccio cifrato dal Tiergarten, che sarebbe un comando spionistico nemico, a proprio corrispondente di Madrid. Il telegramma, con uno di quei mezzi che potrò rivelare in un altro articolo, viene decifrato. Si parla chiaramente dell'agente H21, Matari, e ordina che questi raggiunga subito Parigi, dove, presso la legazione neutrale, troverà istruzioni e fondi per raggiungere la Germania. E infatti, l'avventuriera parte in auto alla volta di Parigi, dove la sera del 13 febbraio viene arrestata all'albergo Élysée Palace. Di regola, le istruttorie e i permessi per delitti di alto tradimento hanno uno svolgimento rapidissimo, ma questo non è il caso in Matari. Eminenti personaggi e forze oscure ostacolano con ogni altro mezzo l'ardua istruttoria e la prigioniera deve rimanere per ben 8 mesi in quella particolare e celebre cella numero 12 della prigione femminile di Saint-Lazare, dove erano già state rinchiuse, in attesa di processo, le protagoniste di due famose vicende, Madame Steinheil e Madame Clairaut. Ma queste, dopo carcere preventivo, ebbero la libertà. Ben diversa invece la sorte di Margherita Gertrude Zelle, Mac Leod. Le molte prove nel frattempo raccolte e soprattutto quel telegramma intercettato e decifrato hanno già deciso la sorte dell'avventuriera che, all'alba del 14 ottobre 1917, viene svegliata dal comandante Julien per essere portata al luogo del suo supplizio. Ma ogni supplica era rimasta vana. Il difensore, come estremo tentativo, voleva che la condanna si dichiarasse incinta, così che per l'articolo 27 del codice francese la fucilazione non avrebbe potuto effettuarsi. Ma la donna rifiuta. Qualcuno disse che Matari, novella tosca, credeva che si sarebbe proceduto a un simulacro di fucilazione e che, cioè, i fucili del protone sarebbero stati caricati a salve. No. La condannata sapeva di morire e seppe affrontare l'espiazione con estrema coraggio. Le molte emozioni e la non breve prigionia avrebbero straordinariamente sciupato il viso di Matari, un tempo radioso di bellezza. Ella passa rapida tra due file di soldati senza alcun visibile emozione. Raggiunge il limite del poligono, dove dovrà cadere crivellata dai colpi. Rifiuta di essere bendata. Immobile, è rivolta verso il protone d'esecuzione. Ha un sorriso e le sue pupille brillano, ma i suoi occhi non vedono i fucili protesi, non vedono la sfavillante selva delle baionette. I suoi occhi stanchi guardano in alto e in quel momento vedono forse soltanto il volto di una fanciulla lontana, Luisa. Il volto della figlia abbandonata per tanto tempo e per voler raggiungere la quale Matari ebbe quel fatale attimo di smarrimento che doveva perderla irrimediabilmente. Nell'enorme silenzio si ode soltanto il giocondo cinguettio di due passeri che sopra un esile ramo vicini vicini e sembrano mormorarsi frasi d'amore. Fra pochi istanti, ad un assordante scroscio di fuoco, i due ignari uccellini saetteranno atterriti nel pallido cielo di ottobre, mentre nel fossato della fortezza due schiere di soldati ad un secco comando presenteranno le armi. www.redigio.it e la storia continua.